Però ragazzi, per aiutarci a fare un po' di chiarezza, no? Visto che appunto le trattative vere o presunte sono tantissime, abbiamo chiamato Antonio Vitiello, Milan News. Ciao Anto.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Giorni caldissimi, eh?
Eh sì, abbastanza, anche se devo essere sincero, mi aspettavo un po' più di rapidità in alcune situazioni, visto che tante trattative erano già state programmate da tempo, no? Però purtroppo questa trattativa sul rinnovo di Maldini e Massara ha un po' allungato i tempi, dilatato i tempi, però insomma si lavora ancora su tante piste. Sentivo prima, parlavate di Sanchez, confermo che è ancora il primissimo obiettivo del Milan. Il Milan non ha perso le speranze per Sanchez, anzi fino all'ultimo minuto, finché ci sono possibilità, il Milan è presente, anche perché ha un patto col giocatore, c'è stato un accordo economico col giocatore, quindi anche Sanchez vorrebbe giocare l'anno prossimo con la maglia del Milan. Poi ovvio, se si inserisce il Paris Saint-Germain con un'offerta importante, lì i piani possono anche cambiare, però io darei ancora Sanchez come obiettivo principale per il Milan.
Per il Milan, partiamo, scusa, da Maldini e Massara, visto che l'hai citato anche tu. Quando dovrebbe essere il giorno giusto e tu che idea ti sei fatto sul come mai di questo ritardo? Perché dicevi, hai citato la parola magica, la programmazione del Milan. I tifosi del Milan erano contenti quest'anno perché appunto abbiamo visto che la società, Maldini, Massara eccetera, avevano programmato per tempo, poi c'è stato questo intoppo. Secondo te è vero che c'è stato questo cambio di società nel mezzo, ma a che cosa è dovuto? C'è stata anche l'intervista a Maldini. Anto, cosa sta succedendo?
Come ha detto Scaroni recentemente, è inevitabile che un cambio di proprietà va a rallentare un po' tutto, perché quando c'è il signing, quindi il contratto preliminare per la cessione del club, tante trattative vengono congelate, perché tu quando stai per vendere una casa non è che ti metti a fare i lavori, cioè la casa la vendi così com'è, poi dopo chi entra va a fare i lavori dentro. Quindi Elliott aveva un po' congelato tutte le trattative, compreso quello dei rinnovi. Secondo me si è arrivati un po' tardi ai rinnovi di Maldini e Massara, li avrei fatti già a gennaio, perché comunque rinnovare i dirigenti, soprattutto una figura importante come Paolo Maldini, era qualcosa che bisognava fare molto prima. Però insomma non tutto è perduto, tanto è vero che comunque si sta arrivando a questa firma, questa benedetta firma, a quanto pare entro il fine settimana, entro quindi la fine di questa settimana, si dovrebbe arrivare all'accordo definitivo, anche perché insomma il 30 giugno è ormai alle porte, quindi bisogna fare prima possibile per poi partire un po' più forti con il calciomercato, perché ripeto, mi aspettavo un mese di giugno un po' più pimpante, invece queste lungaggini burocratiche dovuto anche a un cambio di proprietà ha dilatato i tempi. Quindi la firma di Maldini e Massara me l'aspetto questa settimana. Confermiamo che comunque la firma ci sarà, nel senso che i due
non è in discussione, dicenti, diciamo. Non dovrebbe andare a Paris Saint-Germain Maldini, ecco.
I due dirigenti rinnoveranno, da quello che ci risulta dovrebbe essere un contratto di 2 anni con opzione sul terzo anno, ma non è una questione contrattuale che ha dilatato i tempi, più che altro credo che sia una questione di programmazione e di responsabilità all'interno del Milan. Cioè Maldini voleva capire se col nuovo corso, con l'arrivo di Redbird, avrebbe poi avuto un po' più di margine di manovra, un po' più di carta bianca, un po' più di libertà di scelta sul mercato, anche perché sappiamo benissimo che Elliott in passato ha sempre comunque imposto dei paletti, perché in un'azienda si fa così, se tu hai una linea la devi seguire. Però Paolo Maldini secondo me ha voluto capire a fondo la visione del nuovo Milan e magari ha anche fatto delle proprie richieste, no? Perché giustamente lui sull'intervista alla Gazzetta ha detto con tre acquisti possiamo giocarci la Champions League o quantomeno fare una bella figura in Champions League. E quindi lui, tra virgolette, va a chiedere tre acquisti. Vediamo se sarà accontentato. Io credo di sì alla fine, perché la squadra verrà rinforzata assolutamente.
Tra le questioni c'era anche quella del budget. Si è parlato di 50 milioni, Anto, è questa la cifra? E soprattutto questa cifra è l'ammortamento annuale degli acquisti, è il budget totale, perché c'è una bella differenza nel caso.
Ma infatti c'è una differenza, ma soprattutto io sul concetto di budget starei molto cauto, perché è un concetto difficile da spiegare. Il budget ha tantissime variabili, come avete detto voi, l'ammortamento, mettiamoci eventuali cessioni, mettiamoci anche la modalità di pagamento di un giocatore, perché se tu un giocatore me lo prendi in prestito con diritto e mi cambia tutto. Se ad esempio un giocatore, facciamo un esempio, la Juve che ha preso Locatelli e lo ha pagato in 5 anni, e lì mi va a cambiare un po' tutto, perché non vai a investire totalmente l'intero budget al primo anno, ma lo vai a spalmare su 5 stagioni, su 5 bilanci. Quindi è un concetto un po' particolare quello del budget. Io direi più che altro che sarà una spesa in linea con quella degli anni passati, quella di quest'anno. Non ci sarà un mercato faraonico, non ci saranno spese folli, ma sarà un mercato in linea a quello della scorsa estate, dove comunque il Milan si è rinforzato con 2, 3, 4 tasselli importanti. Non ci scordiamo Mike Maignan, il riscatto di Tonali, il riscatto di Tomori, insomma giocatori che poi hanno fatto la differenza per lo scudetto del Milan. Il Milan ha preso Giroud, quindi il Milan si è mosso bene l'anno scorso, si è rinforzato e credo che accadrà la stessa cosa durante questa sessione estiva di calciomercato.
Anto, le ultime due questioni, perché la prima, io ultimamente sto facendo un po' fatica ad addormentarmi la sera, c'è chi consiglia la valeriana, c'è chi consiglia la tisana, eccetera eccetera. Io invece ho detto, ho bisogno di Antonio che mi rassicura sul fatto che Leao resterà al Milan, perché ieri sono uscite anche le voci di interessamento Manchester City. Insomma, sappiamo che Leao fa gola a mezza Europa, sappiamo anche che tu non hai la sfera di cristallo, però cioè, se ti dovessi sbilanciare.
Allora, io dico una cosa, che il Milan vuole trattenere Leao e si parte da una base importante. Il Milan non ha bisogno di vendere, quindi se tu vuoi trattenere un giocatore perché ti piace, perché vuoi puntarci su e non hai bisogno di fare cassa, io non vedo grosse problematiche. Poi non ci scordiamo che Leao ha una clausola da 150 milioni di euro, quindi tutte le offerte al di sotto dei 150 milioni il Milan può rifiutarle, così come può anche accettarle, però ha anche la facoltà di rifiutare magari un'offerta, che ne so, di 70-80 milioni. Qualora invece dovesse arrivare il City di turno con un'offerta uguale o superiore ai 150 milioni, lì il Milan sarebbe costretto a venderlo, però intanto vai ad incassare una grandissima cifra. Quindi da questo punto di vista il Milan mi sembra abbastanza coperto.
Poi, sono quasi sette Renato Sanchez, per darvi una dimensione,
forse qualcosa in più. Cosa volevo dire? Tra l'altro Leao, ragazzi, anche sui social mi sembra un ragazzo tutt'altro che in procinto di partire, un ragazzo comunque molto coinvolto nelle cose del Milan, sempre molto partecipe sulle cose del Milan. Io credo che Leao stia benissimo a Milano, bisogna però trovare anche qui la quadra a livello economico con l'ingaggio, perché con l'esplosione di Leao nella seconda parte di stagione è vera questa cosa, il suo procuratore ha un po' alzato l'asticella a livello di richiesta di ingaggio, non bastano più i 4 milioni e mezzo che il Milan aveva messo sul tavolo a gennaio, quando l'accordo c'era. Però anche qui, se vi ricordate le parole di Maldini sulla Gazzetta, ha detto che alcune operazioni di rinnovo rischiavano di essere compromesse, e in questo caso io credo si riferisse proprio a Leao e a Bennacer, perché quelle erano due operazioni di rinnovo ormai chiuse, così come Teo Hernandez, però l'arrivo di queste voci sul cambio di proprietà ha fatto un po' cambiare i piani anche ai procuratori di questi giocatori, che hanno detto: aspettiamo un attimo, vediamo con l'arrivo della proprietà se si può guadagnare, della nuova proprietà, si può guadagnare qualcosa in più, e poi ci risentiamo più avanti. E quindi non hanno chiuso questi rinnovi. Ora si sta lavorando e speriamo che, insomma, si possa raggiungere l'intesa definitiva.
L'ultimissima, Anto, è a che ora arriva, a che ora atterra l'aereo di Dybala a Malpensa?
No, perché qui arrivano tutti sull'altra sponda del naviglio.
No, niente, no, perché sono uscite le voci, no? L'Inter starebbe per chiudere.
Infatti facciamo questa distinzione. Allora, l'Inter stava per prendere Dybala, poi si è aperto lo spiraglio per arrivare su Lukaku, e ora praticamente sta per chiudere Lukaku, ma ha messo in stand-by Dybala, quindi ci sono anche delle difficoltà dal punto di vista finanziario e economico che l'Inter deve gestire, e colleghi che trattano l'Inter meglio di noi ci assicurano che prima di arrivare a Dybala l'Inter debba vendere almeno uno o due giocatori in attacco, tra cui Sanchez e Dzeko. Quindi in questo lasso di tempo, se c'è una squadra che si può inserire, magari può soffiare il giocatore all'Inter. Non sto dicendo che sia il Milan, però se Dybala magari da qui a 15-20 giorni abbassa le pretese economiche, magari, chi lo sa, il Milan può farci anche un pensiero. Però ad oggi non c'è nulla, perché lui continua a chiedere tanto, oltre 7 milioni di euro di ingaggio più le commissioni ai procuratori. A queste cifre sappiamo che il Milan non si può nemmeno sedere al tavolo delle trattative. Vediamo però se da qui a 15-20 giorni le cose possono
cambiare. Ma scusa, dimensione economica a parte, secondo te Dybala, sia per caratteristiche, ruolo, storia e tutto il resto, così sulla carta sarebbe possibile al Milan, escludendo del tutto la questione economica, Antonio?
Però la questione economica è la questione dominante, cioè voglio dire.
Cioè, vuoi dire che dovesse trovarsi a quadra economica, il Milan lo andrebbe a prendere di corsa, questo vuol dire?
Ma sicuramente un giocatore di grande qualità, però anche su Dybala ci sono delle cose da dire. Giocatore che negli ultimi anni non ha trovato grossa continuità, è spesso infortunato. Qualcuno dice che anche a livello tattico è difficilmente collocabile, perché chi lo vede trequartista, chi lo vede a destra, chi lo vede seconda punta, chi lo vede adatto a un modulo con un compagno di fianco in attacco. Quindi anche lì, quando si discute a livello tattico di Dybala, ognuno dice la sua, perché evidentemente non ha proprio un'identità tattica ben precisa. E poi c'è l'aspetto atletico, lui alla Juve negli ultimi anni si è fermato spesso durante un campionato, quindi andresti a strapagare un giocatore 7-8 milioni col rischio che poi insomma possa saltare delle partite importanti. Da quello che so, dal punto di vista proprio filosofico, concettuale, il Milan va su altri profili più giovani, magari meno costosi. Però insomma lo sfizio dei tifosi del Milan di andare a strappare Dybala all'Inter sarebbe comunque bello.
Assolutamente. Va bene, grazie mille, grazie Antonio, ti lasciamo tornare al tuo lavoro. Ragazzi, un abbraccio, a presto. Ciao.